Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Chiara Martini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, eccoci.
Benvenuta qui nel posto delle parole.
Grazie.
Come sta?
Grazie. Bene, 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 grazie.
Da dove mi sta parlando?
Da Firenze.
E che giorno è oggi a Firenze?
Allora, oggi è una giornata un po'... ma il sole c'è? Forse un po' uggioso questo novembre, ma come sempre un po' nebbioso.
Meno male.
Non male, non male, non è una giornata malaccia, non ci lamentiamo rispetto alle altre, dai.
Anzi, bene, io perché sono dell'idea che continuare a dire quando ci sono le giornate di sole e il bel tempo, forse il bel tempo è avere la pioggia, visto e considerato la mancanza di pioggia. Parlavo con una sua collega alcune settimane fa e mi è rimasta impressa proprio questa cosa. Si parlava del tempo, lei era collegata insieme con noi da Bruxelles e mi diceva, è una cosa che mi piace ricordare, e diceva questa autrice, io aspetto veramente la pioggia feconda. Ecco, questa definizione di fecondità nella pioggia è una cosa straordinaria. Ovviamente lei lo diceva perché ha una derivazione africana, quindi c'è tutto un grande attaccamento alla natura, molto diverso dal nostro, ma è quell'idea della fecondità che mi ha toccato molto. E adesso andiamo a raccontare il romanzo di Chiara Martini. E il romanzo pubblicato dall'editore Calibano, il romanzo si intitola Senza controllo. Chiara Martini, cominciamo a far vedere ai nostri ascoltatori la copertina. Che cosa ci dice?
Cominciamo. Allora, dalla copertina, è molto interessante che sia voluto partire da qui, perché per me la copertina era una delle cose più importanti. Infatti con l'editore ne abbiamo parlato molto, perché questo in copertina c'è un autoritratto di Egon Schiele, quindi l'autore, un pittore, incisore austriaco. Per me era importante perché in questo autoritratto lui si dipinge, ci mostra le spalle ed è una figura sofferta, sofferente, molto magra, emaciata, quindi c'è questo ritratto in copertina di quest'uomo che si mostra appunto di spalle, si vede la colonna vertebrale, si vedono le ossa, e è importante perché un po' diciamo introduce uno dei temi sicuramente del romanzo stesso, che è la malattia, che è l'anoressia. Mi piaceva l'idea di mostrare la sofferenza attraverso questa copertina, che poi ben si presta anche a livello proprio cromatico di colori con quello che è un po' l'assetto dell'editore, quindi questo grigio fumo della copertina, e poi c'è anche una piccola citazione all'interno del romanzo che riprende un po'. Per me insomma la copertina era veramente importante, proprio anche in riferimento a quello che è il pittore Schiele, con il quale io ho anche un rapporto diciamo di preferenza.
E perché questo rapporto di preferenza verso questo pittore che ha fatto della sofferenza proprio il suo gesto espressivo, no?
Esatto.
A volte anche molto traumatizzante. E soprattutto
molto.
Passare attraverso la forma del ritratto, dell'autoritratto, come rappresentazione del dolore. Credo che, perché questa copertina ci parla molto, l'hai già detto poco fa lei, Chiara Martini, è la rappresentazione della patologia in sostanza.
Esatto, e poi un'altra cosa sempre riferita, che riprende un po' quello che è il rapporto fra il pittore e la sua opera, in questo caso la mia opera, se così mi si può permettere, è la sensazione che volevo dare immediatamente dalla visione della copertina e del libro di qualcosa di disturbante, un senso quasi di disagio, che è il disturbo, il disagio che prova la protagonista. Ecco, questo era, perché effettivamente guardando questo quadro, un po' come tutti gli autoritratti del pittore, si prova questo forte senso di... Sì, proprio di disagio, di disturbo, si vuole quasi allontanare lo sguardo certe volte da alcune delle sue opere rispetto ad altre che sono più famose, come per esempio quella del Bacio, che invece sono opere molto più romantiche. Invece negli autoritratti lui è particolarmente complicato, questo rapporto con la sofferenza è un po' scomodo, ecco, come...
Quanto ha attraversato, mi scusi se rimango ancora... sull'immagine della copertina, perché la copertina attraversa le pagine di questo romanzo, no?
Sì.
Quanto l'idea del dolore, della rappresentazione del dolore di Schiele, visto che parliamo della sua immagine, l'ha accompagnata nella stesura di questo romanzo, Chiara Martini?
Ma mi ha accompagnato praticamente sempre, perché probabilmente chi legge, chi leggerà, se qualcuno lo vorrà leggere, o chi l'ha letto, si renderà subito conto anche dalla estrema brevità del romanzo, perché è un romanzo che conta poco più di 100 pagine, che questo è un romanzo che è stato scritto di getto, che è stato scritto anche con l'intenzione di dipingere la sofferenza e il dolore. Quindi io fin dall'inizio, mentre durante la stesura stessa, quindi proprio come questa stesura di getto avvenuta in un mese e mezzo, nemmeno due, nasce da un'esigenza, che è proprio l'esigenza di ritrarre, per l'appunto uso questo verbo non casualmente, il dolore, la sofferenza, che non è soltanto la sofferenza in questo caso patologica, si parla molto di salute mentale, di igiene mentale, ma anche la sofferenza che deriva dal lutto, quindi dalla morte. E quindi sì, l'immagine, tant'è vero che prima di scegliere poi questo autoritratto ci ho messo veramente molto, perché l'autore, il pittore, ne ha fatti tantissimi di autoritratti nei quali emerge questa sua figura sempre così dinoccolata, estremamente emaciata, sofferente. Se si guardano altre sue opere, soprattutto i suoi autoritratti, lo sguardo è perso, gli occhi mancano delle iride, insomma sono veramente quadri sofferti.
È un po' come la nostra protagonista.
Esatto.
È un po' come la protagonista di questo romanzo Senza controllo, pubblicato dalla casa editrice Calibano, romanzo che comincia con queste parole: appena sveglia, la prima cosa che sento è il sapore ferroso del sangue. E così finisce: mi fermo e poi piango. Queste due frasi, appena sveglia, la prima cosa che sento è il sapore ferroso del sangue, mi fermo e poi piango, sono veramente la parabola, l'inizio e la fine di questa storia. Ma che cosa succede fra queste due frasi che si parlano altro che queste due frasi? Quello che succede è tutto quanto da scoprire. E quindi appena svegli, già che cosa si incomincia a soffrire ancora una volta, Chiara Martini?
Sì, che dire, hai riassunto benissimo secondo me quella che è la parabola, ma non saprei dire se ascendente o discendente, questo forse me lo diranno i lettori.
Lo dobbiamo scoprire leggendo questo, ovviamente.
Esatto. Però sì, c'è questa... inizia già in una maniera quasi, io la definisco certe volte splatter.
Altro che, soprattutto parlando di quando l'idea anche un po' scostante, no? Quando si parla di vomito, lei proprio nelle prime pagine dice: non so se odia più il vomito o dormire accanto al vomito. Ecco, questa è un'immagine di estrema povertà. Non puoi non stare dalla parte di questa presenza, no, che si racconta. Non puoi non essere dalla sua parte, non puoi stare lì a giudicarla e metterti da un'altra parte. Perché lei in sostanza che cosa fa? Quello che fa l'immagine di Schiele: si denuda, lascia vedere se stessa e non si inventa una immagine, non si mette nella vetrina, ma sta nel retrobottega, sporco, no? Pieno di fragilità, di colpe e di mancanze. Quali sono le mancanze maggiori?
Le mancanze, mi verrebbe da dire forse la mancanza più esplicita, quella più plateale, che in realtà poi è quella meno importante, è la mancanza che deriva dalla morte della madre, della protagonista, che è quella che si vede immediatamente, lo si capisce dai ricordi che lei ha di questa madre che non c'è più. Questa è la mancanza esplicita, appunto, il lutto che non è stato vissuto pienamente, ma in realtà questa è una finta mancanza, o meglio, la mancanza più importante è quella della presenza, cioè alla protagonista è rimasto il padre, ma questo padre in realtà, anche se c'è fisicamente, è molto più mancante rispetto alla madre.
E poi lei, a proposito del padre, si chiede, non so se mi prevalga a un certo punto il terrore di deluderlo oppure la voglia di, in un certo modo, di sfidarlo, no? Essendo la figlia ribelle.
Beh sì, sì, perché in qualche modo tramite la sfida c'è il tentativo di essere visti, il tentativo di essere visti, una delle, anche lessicalmente, delle parole che ricorrono, perché questo romanzo è anche pieno di ripetizioni volute, forzate, è guardami nei confronti del padre, perché il padre non la vede, non la guarda, non la guarda, anche quando c'è quelle rare volte in cui è presente, è un'assenza e si gioca molto su appunto l'assenza e la presenza, che anche chi è presente in realtà è molto più assente di chi paradossalmente è assente nel vero senso della parola, perché è morto. E quindi celarsi dietro il lutto materno in realtà serve per parlare di un lutto ancora più grande, che è il lutto di chi, anche se c'è in realtà, nei fatti poi non c'è. Quindi questo guardami, questo osservami, questo tentativo di essere vista è dato proprio da questo anche ricorso alla malattia in qualche modo per essere visti.
La malattia è l'anoressia ed è una malattia proprio che ti chiede di vederti, no? Di farti, certo. di io ci sono, perché a volte c'è questo senso. E il mangiare è una cosa importante. Se non mangio morirò di fame, se mangio morirò d'amore. E in mezzo che cosa ci sta?
In mezzo che cosa ci sta? In mezzo forse ci sta il vivere, nel senso che l'anoressia è una malattia che molto, della quale molto spesso, ahimè, secondo me, si parla in termini sbagliati. C'è un po' questo, lo chiamerei forse cliché, non pregiudizio forse meglio, che l'anoressia sia una malattia che ha a che fare con la visione del proprio corpo. Ecco, nel senso che l'anoressia è il rifiuto di vivere. È il rifiuto di vivere, ha a che fare profondamente con altre patologie come la depressione, e non è una patologia che ha a che fare strettamente con la corporeità, ma con il rifiuto del cibo, il cibo inteso come nutrimento, inteso anche come humus, diciamo, della vita. E quindi si passa attraverso una negazione, la negazione del cibo come negazione del sé. E in questo caso la negazione del sé è da intendere come negazione del sé anche in funzione degli altri, della possibile osservazione da parte degli altri. Quindi in mezzo ci sta la vita, ci sta il rifiuto della vita.
Però ci sta il rifiuto della vita, però è... Però questa donna si mummifica giorno dopo giorno, e che ne sarà di lei?
Che ne sarà di lei? È forse anche l'ultima frase che abbiamo, la chiusa del romanzo, serve per far capire cosa ne sarà di lei, nel senso che alla fine forse questo rifiuto della vita non è totale, ma è qualcosa di superabile, superato anche. Quindi l'ultima frase, il piangere, non è più un rifiuto, il pianto è una manifestazione di questo dolore che finalmente non è più introiettato, ma esce. E quindi probabilmente c'è anche qui, ripeto, la parabola è ascendente e discendente, non lo so, ma con queste parole forse di speranza intendo anche far capire che questo rifiuto della vita poi viene in qualche modo forse superato. Ecco, difficile parlarne in maniera esaustiva, perché sono domande, anche ci si pone anche delle domande probabilmente esistenziali alle quali sicuramente non c'è risposta. Ecco, poi è importante anche sottolineare che la protagonista è una ragazza adolescente che ha 18 anni, e quindi ci sono tutte le contraddizioni tipiche dell'età adolescenziale, dove c'è sia la ribellione che le grandi iniziano a porsi le grandi domande sulla vita, che cos'è la vita, se valga la pena o meno di essere vissuta, insomma, cose anche che a una certa età non ci si pone quasi più, perché sarebbe impossibile riuscire a vivere se ci si ponessero quotidianamente queste domande. Ecco.
Eh sì, però questa giovane donna queste domande se le pone, si pone delle domande molto profonde, e sono domande che anche se non siamo dentro questa sua sofferenza ci appartengono, no? E questa voglia di esistere sostanzialmente, questa necessità di essere visti soprattutto a casa come fuori casa, e questo credo che sia una cosa importante, no? Quando si parla di anoressia, ma anche quando si parla semplicemente di relazioni, in sostanza che cosa desideriamo, certo, noi? Che qualcuno ci veda, ma non perché ci veda perché siamo ben vestiti, ma per qualcuno ci veda, che qualcuno ci veda guardandoci negli occhi, quello che tanto, su cui tanto ha elaborato il pensiero di Emmanuel Levinas, cioè il volto dell'altro, cioè farsi partecipi del volto dell'altro. Chi si fa partecipi del volto di questa giovane?
Chi si fa partecipi? In realtà mi verrebbe da dire che c'è un personaggio che si
altro
fa partecipi
che
del volto della giovane. C'è, ma lei lo rifiuta. Mm. Perché anche qui, quanto è reale questo desiderio di essere vista? È una domanda interessante, nel senso che quando effettivamente la giovane, c'è un personaggio che è un suo amico ed è l'unico forse che riesce in qualche modo a vederla, e quando lei si rende conto che lui la vede, e vedere, essere visti vuol dire anche essere visti in tutte le proprie contraddizioni, in tutte le proprie negatività, tutti quei lati negativi del proprio carattere, lei allora lo rifiuta, perché forse profondamente lei non è ancora pronta in realtà ad essere vista, perché forse non si vede nemmeno lei stessa. Ecco, e questo è un punto molto importante.
Voglio immaginarmelo così, qualcuno che mi aspetta, un uomo che mi attende impaziente, bramoso di vedermi. Babbo, qualcuno mi ama. Babbo, l'uomo che mi vuole non sei tu.
Esatto, esatto. C'è la richiesta, c'è anche molto un po' questa, un po' complesso di Elettra nei confronti del padre, e anche qui, questo, noi abbiamo tirato molto fuori il tema dell'anoressia, ma mi preme dire che non è un romanzo sull'anoressia, quanto più sui rapporti umani, sui rapporti familiari, sul senso, diciamo, della vita, del disagio, perché
sul senso della vita di una ragazza, di una giovane ragazza come tante altre, perché l'anoressia è una risposta alla sua esistenza.
Esatto, esatto, non è un romanzo sulla malattia, ma è un romanzo. Io scommetto che qualsiasi adolescente, ma chiunque abbia vissuto l'età adolescenziale, quindi tutti noi, ci si possa ritrovare. Io ne sono convinta di questo, al di là poi delle vicissitudini personali, che si sia vissuto personalmente il lutto o una malattia psichiatrica o meno. Ecco, queste non sono cose fondamentali per potersi rivedere in questo. Però, come appunto c'è un altro importante parallelismo all'interno del romanzo, è quello fra la fame, intesa proprio come cibo, rifiuto del cibo, e la fame d'amore, intesa anche nella componente sessuale, perché un'altra delle grandi, grandi tematiche all'interno del romanzo è quello appunto del sesso, dell'intimità, che viene vissuta dalla protagonista in maniera tossica, io direi esagerata, perché c'è una fame d'amore che viene ricercata attraverso questo spasmodico ricerca del sesso, che poi in realtà è una ricerca fino a se stessa, perché anche quando lei ha questi rapporti intimi, in realtà lei non si cede mai davvero, perché non prova niente, si sente scollata completamente dalla realtà. Ci sono anche dei temi abbastanza delicati riguardo appunto le questioni intime, si parla anche di abuso, insomma, anche qui questo concedersi, volersi dare per essere visti, e quando forse finalmente per la prima volta si è visti davvero, allora rifiutarsi, perché prima di essere visti dagli altri dobbiamo vedere noi stessi, e finché noi non ci vediamo è difficile accettare che gli altri ci vogliano vedere.
Eh sì, questa è un'accettazione che è veramente molto difficile per tutti quanti, e fino a quando magari qualcuno, come nel caso di questa ragazza, le porgerà un libricino su cui c'è un piccolo disegno, no? Un fiore rosa, se non lo ricordo male, lei lo guarda un po' confusa, e lì sorride ed è già forse verso qualche cosa di, che possiamo dire, una speranza di vita.
Esatto, sì, c'è la speranza, perché chiaramente questo è un momento, questo accartocciarsi della protagonista su se stessa, questa introflessione proprio, in realtà poi diventerà un estroflettersi verso il mondo, quindi c'è in qualche modo la speranza, anche la presa di coscienza, secondo me, di capire che forse più che sperare di essere visti dagli altri e diciamo nutrire la speranza che siano gli altri a salvare noi stessi, dobbiamo essere noi in realtà i primi a salvarci. Quindi ci sono chiaramente all'interno del romanzo delle figure anche che ci fanno un po' capire quella che alla fine è la parabola, ripeto questa parola che forse per me è estremamente importante, che ci fa intuire che poi questa introflessione diventa un'estroflessione verso l'esterno, che è l'unico modo forse per salvarsi davvero. E questa mania di controllo che si ritorce contro la protagonista deve essere in qualche modo abbandonata, per questo è senza controllo. Insomma.
Chiara Martini, autrice del romanzo intitolato per l'appunto Senza controllo, il romanzo è pubblicato dalla casa editrice Calibano, ma prima di salutarci, Chiara Martini, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni c'è un libro che forse direi che calza a pennello, perché è Contessa di Ottier Ottieri. E dico che calza a pennello perché intanto è un'uscita abbastanza recente, dopo tanti anni Utopia Edizioni ha riportato alla luce questo romanzo, ma perché Ottier Ottieri qui parla di una protagonista, anche qui una giovane donna in questo caso, e parla di disagio psichico. E è un romanzo, ci viene detto, sulla ciclicità della vita disumana. Ce l'ho proprio qui a portata di mano perché è qui sulla mia scrivania accanto a me, mi fa compagnia. E questa donna viene rinchiusa in una clinica psichiatrica ed è il racconto un po' della sua nevrosi. E la sua nevrosi è un dramma, che è un dramma però anche estremamente comico, un po' come è Senza controllo. C'è tanto dramma, ma c'è anche tanta comicità. L'ironia non l'abbiamo tirata fuori in questa nostra chiacchierata, ma è tanto.
A voglia, sì, è vero, l'abbiamo dimenticata, ma dando un colore un po' grigio, ma sono colori anche molto forti quelli che possiamo scoprire in questo romanzo. Grazie davvero, Chiara Martini, del
Grazie
tempo che ci
te.
Ha dedicato. Buona giornata.
Grazie. Buona giornata anche a lei.